Bene, 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 benvenuti, cime di cime, sedicesimo capitolo. Allora, tipo, sarà 30 anni fa, mi è capitato che ero a sciare con mio padre sulla Turra Artesina e davanti a me sullo skilift c'era un tizio che si camallava un deltaplano. Arrivato in cima, l'ha montato e si è messo a volare, è decollato lì in mezzo agli sciatori. È riatterrata all'inizio dello skilift. E io ho detto che un giorno sarei riuscito a far installare Zoom alla persona che guidava quel deltaplano. Oggi ci sono riuscito e per Cime di Cime intervistiamo Igor Napoli. Ciao Igor, benvenuto.
Ciao, ciao, grazie, ciao, ciao. Ci sarebbe qualche precisazione da fare? Posso?
Sì, certo.
Allora, perché tra l'altro io ne parlo anche nel libro, di quell'esperienza là, perché era agli inizi che io volavo, proprio agli inizi di quando io volavo. Non era proprio, sì, tu l'hai detto un po' così, ma era lo skilift del Canalone del Mondolè, che adesso è sostituito dalla Seggiovia. E mi ricordo benissimo la fatica che mi sono fatto a portarmi sul deltaplano sulla spalla con degli scarponi morbidi per poter poi correre per fare la rincorsa per volare, no? Per decollare. Per cui sono decollato poi dalla punta della cima Duran, ma sono poi andato a atterrare giù a Roccaforte. Tra l'altro, questa era una cosa, un pallino che avevo perché io ero proprio agli inizi della mia esperienza di volo e mi sembrava un po' una cosa strana riuscire a fare una cosa del genere. Mentre gente molto più brava di me, tipo Federico Bausone, che è mio collega, anche lui insegnante di educazione fisica, mi aveva detto: ma cosa stai a farti quel mazzo così a portare sul Delta fino a Cima Durand sulle spalle quando ci puoi arrivare in volo, volando, decollando da malanotte? E a me agli inizi sembrava una cosa impossibile. E poi invece volando mi sono accorto che si va molto più lontano di quella distanza lì.
Comunque, a me quella cosa mi ha segnato e da allora, anche se imprecisa, mi è rimasta.
Eh beh.
E niente, Igor, già l'hai citato. Noi, come dire, questa sera sicuramente volevamo chiederti qualcosa rispetto al tuo ultimissimo libro, visto che ne hai scritti già parecchi, tra guide
Sì.
e libri di narrativa, diciamo. E l'ultimo è un libro di racconti che si intitola Zen, Frisbee e Sport Estremi.
Sì.
Non so, hai voglia di farci una piccola introduzione a quest'opera qua, una
Ma sì,
ingolosirci?
va
Dai.
bene. Allora, l'idea è nata proprio nel lockdown, nel primissimo, cioè eravamo tutti chiusi, non potevamo uscire tanto. E quindi ne ho approfittato per mettere un po' ordine in diversi scritti che avevo lì un po' in sospeso, e cose che avevo già fatto prima, cose, piccole idee, progettini che avevo, degli appunti sparsi qua e là, e sono partito col primo racconto che si intitola proprio Coronavirus, che poi non l'ho messo all'inizio, ma l'ho messo a metà del libro perché veniva molto meglio metterlo lì. E niente, già il titolo è abbastanza strano, perché lo Zen, ok, come abbiamo un po' parlato un po' un attimino fa, lo Zen per me io mi autodefinisco un cultore di Zen così molto dilettantistico, nel senso che mi ha sempre interessato la dottrina dello Zen. Ho diversi libri sull'argomento, li ho letti, capendone a volte tre quarti, a volte il 50%. E quindi mi piace quell'approccio, diciamo, di vita, ma non sarei assolutamente, non mi definirei proprio un praticante di Zen. Difatti, una volta, per esempio, l'unica volta che è successo che sono stato invitato da degli amici che lo facevano, proprio dei fondamentalisti dello Zen. Si sono trovati alle 4 del mattino in un alloggio di un condominio a Fossano. Io sono di Fossano, abitavo a Fossano in quel periodo. Si sono trovati lì, hanno fatto la loro pratica, abbiamo fatto la nostra pratica. Verso le 5:30, 6 siamo usciti di casa e io ero ancora più sconvolto di prima, nel senso che, cioè, magari a me piace alzarmi presto per andare in montagna, mi alzo anche alle 2, però alzarmi alle 4 per andare a sedermi con le gambe incrociate, stare lì con la schiena dritta, diciamo che era una cosa abbastanza così, devi proprio essere come dico. Però lo Zen mi piace perché se tu fai degli errori ci puoi anche ridere sopra. E questo secondo me è Zen. Poi vabbè, lo Zen appare, cioè esce quando meno te l'aspetti in questo libro qua, no? Ed è sempre una cosa appunto un po' autoironica, un po' leggera, non vuole mai essere dogmatica, non è un insegnamento, perché io non posso insegnare lo Zen. Però nel mio modo di capire, di vedere lo Zen, tra l'altro un canale che avevo fatto con Ishii in Valgesso, l'avevo proprio chiamato Zen, no? Anche perché quella forma di quel canale lì, alla testa di Bresses, era una specie di Z, ma comunque. E niente, lo Zen è una cosa che mi ritorna spesso. E poi vabbè, frisbee e sport estremi. E quindi sport estremi, diciamo che l'ho messo per motivi commerciali. Ti spiego perché. Perché io in questi libri, in questi racconti qua, che sono 32, sono 400 pagine, e le storie quasi tutte, non tutte, partono sempre dall'ambiente di questi sport all'aria aperta che io ho sempre fatto, no? Quindi montagna, arrampicata, sci, c'è qualche cenno alle cascate di ghiaccio, al torrentismo, c'è il volo libero, c'è il kayak, soprattutto in mare, intorno alle isole del Mediterraneo, e ci sono i viaggi in bicicletta, c'è il mountain bike, eccetera. Quindi sono tutti questi sport che qualcuno chiama estremi, io li chiamerei sport nella natura. E il frisbee, lì il discorso è un po', per me è un discorso abbastanza così di emotivo, perché quando io insegnavo ginnastica, i giochi che si fanno sempre in palestra sono, il primo di tutti, pallavolo, no? Pallavolo è un gioco innocuo, la gente non si fa male, c'è una rete in mezzo, però lo trovavo abbastanza un sonnifero per un insegnante che deve insegnare a giocare a pallavolo. Tra l'altro non è che mi piacesse tantissimo, però è quello più praticato, però a me faceva venire sonno. Gli altri sport che si potevano fare in palestra, diciamo sport di squadra, c'era calcetto, basket, eccetera eccetera, però quello che a me piaceva di più di tutti era il frisbee, e avevo inventato un gioco che, tra l'altro, poi ho visto che ha anche un certo nome, che è proprio come l'avevo inventato io, che praticamente devi far punto facendo i passaggi col frisbee, come fosse rugby, però non ci vogliono contatti personali, non puoi correre col frisbee in mano, e fai punto quando riesci a fare un passaggio ben fatto a un compagno che da meno di 3 secondi si trova oltre la linea del fondo. Per cui è un gioco che per me era molto importante per imparare a smarcarsi e a fare le finte, e quindi propedeutico magari al basket, eccetera. E poi, prima del libro, ho guardato diversi filmati su YouTube di Zen, di frisbee, e ho scoperto che come giocavamo a frisbee noi quando giocavamo sulle spiagge o nei campi dalle nostre parti, che per noi era già tanto riuscire a saltare, prendere il frisbee in mezzo alle gambe, con le gambe divaricate, dietro al sedere, o fare i lanci da dietro, la schiena, adesso fanno delle cose che sono proprio veramente pazzesche. E allora io l'ho trovato veramente zen, questo gioco del frisbee, specialmente in questa maniera qua. E zen perché l'ho trovato zen? Perché prima di tutto il frisbee non è un gioco in cui uno perde e l'altro vince. Possono vincere tutti e due. Cioè non vi sono avversari, non c'è competizione. Tu puoi fare un passaggio molto perfetto al compagno e proprio perché tu gliel'hai fatto perfetto, lui riesce a reagire in certi modi per fare altre cose ancora più perfette e rimandartelo. È una cosa, non è io vinco, tu perdi, il frisbee non si lancia, si offre.
Si passa.
C'è competizione, si passa ma si offre, è uno sport di pace. Non c'è uno che vince e l'altro che perde.
Bello. Okay.
Chiudiamo la parentesi.
No, interessante questa questione che sottolinei sul frisbee. Senti, però io ho un'altra curiosità rispetto ai tuoi libri. Te hai scritto un sacco di libri, guide di arrampicata, soprattutto di ripido, anche di sciripido, poi magari ne parliamo. Ma nel 2008 però hai scritto un'altra invece opera di un'altra opera di narrativa, hai scritto un romanzo, no? Che si chiama Alta Marea.
Alta Marea.
Ambientato in queste Alpi del Sud, quelle che sono a casa tua, quelle che noi forse a torto però reputiamo le Alpi più nostre, quelle più vicine a noi.
Sì.
È un'opera ovviamente di fantasia, però che ha anche dei possibili legami, no, con la realtà, comunque denuncia, cioè, cosa succede in quel romanzo? Sì. Che dice qualcosa, a me è piaciuto molto come libro.
Allora lì premettiamo anche che anche in quel caso lì l'idea mi è venuta da una cosa che è realmente successa. Cioè io il romanzo incomincia con uno che si alza al mattino e c'è il cielo completamente coperto, guarda fuori, vede la Bisalta, vede che fino a 1700 metri è libera, e poi dopo c'è tutto uno strato di nuvola e dice: ma sono quasi sicuro che sopra questo strato c'è il sole. Allora prende la bici, va in Valgrana, si fa il suo giro, anzi va in Valstura, sopra San Giacomo di Demonte, va verso il già Sviridio, a un certo punto fora la nebbia, passa sopra la nebbia e tutto il sole, e queste cose sono veramente successe, e poi quindi va su questa punta del Viridio, sta un po' lì, e mentre guarda sotto, che vede tutto il mare di nebbia, a me è proprio venuta l'ispirazione per scrivere tutto questa storia. Praticamente poi nella storia il tipo scende giù, non riesce più a tornare alla macchina, perché a un certo punto quando è ritornato nella nebbia, invece della continuazione della strada che aveva fatto anche in salita, si trova improvvisamente l'acqua davanti. Non capisce cosa sia quest'acqua, prova ad andare a destra, a sinistra, sulla riva, non riesce a arrivare alla fine di questo, tra virgolette, lago, che non capisce come mai sia arrivato. E poi quindi lì c'è un jazz, c'è un alpeggio, riesce a entrarci dentro, ci dorme lì per avere le idee un po' più chiare il mattino dopo e capire cosa è successo. In sostanza, questo mare che è salito a 1800 metri nel momento in cui lui era sulla punta della montagna e sotto il mare di nebbia non si vedeva niente di tutte le cose che potevano succedere, suscita, prima di tutto impone al protagonista un'esperienza di sopravvivenza, perché adesso deve sopperire a questa nuova situazione. E la prima idea è quella di andare verso sud per cercare dei posti un po' più caldi per poter soffrire meno il freddo. E poi, durante tutte queste peripezie, lui, a seconda dei momenti, ripensa a tutti gli sbagli che l'umanità aveva fatto per praticamente arrivare a quella, a quel cataclisma che poi si spiegherà come mai è avvenuto. E così, quindi è un po' la scusa per riuscire a parlare, diciamo, di decrescita felice, eccetera, eccetera.
Sì, io l'ho trovato incredibile perché è praticamente un libro di fantascienza, ma ambientato in dei luoghi a noi iper familiari.
Sì.
È bella questa cosa.
Sì.
Ma invece un altro libro che purtroppo non trovo più, ma tuo, su cui ho picchiato molto e che forse anche lì c'era una massima zen, forse mi ricordo se era nella prefazione del primo, che diceva mai un fiocco di neve cadde in un posto sbagliato, no?
Guarda,
Voglia di ripido.
Sì, Voglia di ripido, il primo volume.
Che è del 2001?
Mi sembra di sì. Sì, era anche praticamente era la mia primo, il mio primo libro, che tra, vabbè, poi han detto che è stato il primo libro in Italia su quell'argomento lì, comunque quelle cose sono secondarie. Però quella frase che hai detto tu piaceva moltissimo anche a me, ed è stata la frase che ispira il primo dei racconti del nuovo libro
del Zen. Cioè, vedi, è un cerchio.
È un cerchio. è il primo racconto, che si intitola L'albero. È la storia di un albero molto vanitoso, che si sentiva il più bello, il più forte di tutto il bosco, e odiava la neve. Odiava la neve perché metteva in secondo, nascondeva le sue bellezze, no? E però la neve, appunto, lei, la neve cade senza scopo, non è che cade perché pensa di fare qualcosa, la neve cade e basta. E non so se raccontare anche la fine, ma forse non è bello. Praticamente no. Non può. Cosa faccio? Lo dico?
Come vuoi, al tuo libro.
Cioè, praticamente, allora, quando tutte le volte che nevicava l'albero inveiva contro la neve, a un certo momento poi è successo proprio che mai un fiocco di neve cade in un posto sbagliato e all'albero succedono dei problemi.
E quindi, scusa, qualche settimana fa abbiamo intervistato Giorgio Balastrello, che tu conosci,
sì,
ci hai citato assieme, e ha provato a dirci, secondo lui, cos'è il ripido. Secondo te, cioè, quando è che parliamo di sci ripido? Quando è che lo sci alpinismo diventa sci ripido?
Quel pezzettino lì l'ho ascoltato anch'io, che è verso l'inizio, e io penso la stessa cosa. Sopra i 35-40 gradi incomincia a diventare sci ripido, e poi vabbè, oltre certe altre pendenze diventa estremo, però mi sembra che l'abbia detto anche lui, molto molto dipende dalla qualità della neve, perché se tu fai un pendio a 40 gradi su neve ghiacciatissima può diventare molto pericoloso, perché basta fare un piccolo errore, appoggiare una chiappa per terra e non ti fermi più. Mentre magari un pezzo sui 50 gradi con 40 centimetri di farina, escludendo il pericolo di eventuali smottamenti o frane, come le chiamava il buon Mario Monaco, ti perdona un sacco di errori. Per cui io preferirei scendere a 50 gradi o insomma oltre i 45 gradi su neve, su un bello strato di neve soffice.
Esatto,
a parte il fatto che adesso queste cose qua sono un po' un ricordo, perché col mal di schiena eccetera, se riesco ancora a fare qualche pezzettino 45 gradi proprio in condizioni top, mi va bene, se no, non... ieri sono andato a farmi una gita, mi sono fatto il mio brick cassé in via normale, pendenze sui 20 gradi, e grazie che l'ho fatto.
No, comunque, quindi ci confermi che quello che si va a cercare in una gita di ripido non è il pericolo assolutamente, ma è cosa andiamo a cercare quando scegliamo di intraprendere un itinerario di ripido.
Allora, io non in questo caso non sono proprio così d'accordo, perché io penso che sia molto soggettivo. Io penso anche che ci sia qualcuno che, ce ne sono tanti che vanno a cercare proprio la difficoltà, proprio per poter poi o dire a se stessi di aver fatto questo e quell'altro, no? Per me, nel mio caso specifico, la curva in pendenza è una cosa che attrae. Possiamo anche parlare un po' al passato, insomma, mi attrae, vabbè, possiamo dire, perché è tutto un insieme di coordinazioni del corpo che parte dal momento in cui tu decidi dove andare a fare la curva, come impostarla e come arrivi alla fine della curva in maniera di ottenere una sciata sicura e insomma che ti porti fino al fondo. Io ho sempre avuto paura delle discese molto esposte, tra salti di rocce eccetera, quelle cose lì ho sempre fatto abbastanza, ho sempre preferito una cosa più lineare, ripida, rettilinea, così mi ha sempre fatto meno impressione.
Sì, quando ci siamo incontrati mi parlavi dell'importanza anche di derapare, se in quel tratto non ti senti di curvare, derapa alcuni metri e prova a curvare più in giù.
Sì, sì. Ma ti riferisci a quando che abbiamo parlato di queste cose?
Ma ci siamo visti una volta alla finale arrampicare.
Ah, ma pensa a te, scusami. Abbi pazienza, io sono poco fisionomista, quasi niente.
No,
sì,
no,
sì, scusa, vabbè, ok. Sì, o derapare o anche girare o anche andare all'indietro. In certi punti molto stretti, no? Se hai un po' di coordinazione e vai bene, perché devi andare a sprecare fatiche inutili a fare una curva quando tu puoi andare in avanti, indietro, in avanti, indietro? Tipo, è presente con lo snowboard?
Con lo snowboard?
Sì, foglia morta, esatto. Puoi farlo anche con gli sci. Perché devi andare a faticare, quindi stancarti e sprecare energie che magari ti possono servire dopo, specialmente con nevi strane, magari crostose, quando tu puoi fare quello.
Ma è un'altra cosa che ci chiedevamo, sempre sul ripido, hai fatto un elenco infinito di itinerari, molti dei quali sei stato apritore o comunque li hai un po' inventati te. Ci chiedevamo quando scegli un itinerario, cioè come lo osservi, se lo cerchi prima, cos'è che ti attrae, quando è che scegli che quel posto si può provare a salire e poi scendere.
Ma lì, facendo le gite, nel periodo diciamo in cui ero più caldo, tutte le volte che facevo una gita, o dalla punta o diciamo in prossimità della punta, man mano che si ampliano gli orizzonti riesce a vedere un sacco di altre montagne e poi dire: ah, questo qua, guarda che bello, guarda quello, non l'avevo mai visto da questa angolazione, potrebbe essere interessante. Gli fai la foto, te la guardi bene a casa e poi al momento che reputi buono vai a provare. Diciamo che in quel periodo là si parla di anni 90 e adesso i livelli dei più bravi si sono spostati molto più verso l'alto, no? per dire le discese più difficili che hanno fatto nel Monviso, io ero già fuori dai giochi, forse non l'avrei neanche fatto quando ero bravo, perché per esempio io il Kulić non l'ho mai fatto, perché mi ha sempre impressionato il discorso delle strettoie, delle scariche, del punto in cui devi toglierti gli sci e poi rimetterli e arrampicare in giù, metterti i ramponi di nuovo, capito? Io preferivo delle discese anche lunghe, come quella che abbiamo fatto con Stefano De Benedetti, quella lì alla sud del Matto, che erano 1600 metri, era un canalone.
Cos'è il canale Sandra?
Non ho il canale Sandra, è una roba molto difficile che ha fatto poi Mario Monaco, sempre sul Matto ma dal versante del Livio Bianco, quindi è un nord. Quello lì invece è il canale più evidente che c'è sulla sud del Matto, che scende sulle Terme di Valdieri, che si chiama canale Cugnè. E lì parti, vai su, gli ultimi 500 metri grosso modo sono sui 45 gradi, e sì, lì c'era anche qualche salpino sotto, però diciamo che a quell'età lì, quando il corpo risponde bene, io lo racconto anche in questi racconti qua del libro, in molti racconti si parla del discorso di come cambiano le percezioni da quando hai, diciamo, 25, 35, 40 anni, e quindi nel massimo delle tue facoltà fisiche, coordinazione, tutto, e invece quando queste cose qua incominciano a lasciarti, no? E allora incominci a mettere in secondo piano le cose che possono generare dei rischi, e scegli, almeno nel mio caso, scegli solo più le cose, il bello delle cose, no? Il bello è senza rischio. Quindi io per esempio adesso incomincio a tribolare a voler fare una via in montagna di 10 tiri, preferisco andare in falesia. Perché? Perché ho male ai polsi, ho la schiena dura, se c'è qualcosa che non quadra. Io le cose che ho sempre fatto le ho fatte perché mi sentivo proprio un gradino superiore o alle cose che volevo fare. Non avrei mai, non avrei mai provato a fare delle cose in cui mi sentivo proprio al limite, perché non, secondo me è una cosa stupida. E quindi adesso, invece di farmi una via di 10 tiri in montagna, vado in falesia. Se il momento che sento male i polsi o mal di schiena o cosa, dico, assicuro il mio amico, va lui, io mi riposo.
E Igor, scusa, hai voglia di raccontarci una tua discesa o un paio di tue discese che però per cui vale la pena raccontarle?
La prima che mi viene in mente è Lance Spitzer. È quella la parete di 500 metri che c'è in Svizzera nord-est, una parete larga. E lì ero con Andrea Biasotti.
Come? Mi fa paura anche, l'ho vista da sotto e mi fa paura anche solo pensare di salirci, inimmaginabile.
ma sai, a quell'età lì è diverso, no? Vai bene, e quindi le cose vengono da sole, no? Ero con Andrea Biasotti, è stata quell'estate che giravamo col suo furgone, che lui chiamava il pulmino alpino, e abbiamo fatto diverse cose carine, belle. E quando siamo arrivati lì abbiamo dormito a rifugio, poi il mattino siamo partiti, sotto la parete lui quel giorno lì non aveva tanto, si vede che c'era qualcosa che non quadrava, mi ha aspettato sotto. Io avevo due ragazzi giovani svizzeri davanti, legati, io me ne sono andato su da solo, ho fatto tutto la parete, e salendo verso la fine vedevo che la neve, i ramponi, ovviamente ramponi d'acciaio, non quelli diciamo che usiamo, che uso adesso nelle Alpi Liguri di alluminio, che vanno bene quasi sempre, no? I ramponi d'acciaio entravano, però sentivo molto duro sotto, se scavavo un po' vedevo ghiaccio nero sotto, e c'era, non so, uno strato di 10 cm di neve, no? E per me era un po' la prima volta che mi trovavo in una situazione così. Allora, niente, ho raggiunto, quando gli altri due davanti sono usciti, poco dopo li ho raggiunti, e ho avuto l'intuizione, meno male, di chiedergli per favore se potevano assicurarmi nelle prime curve, no? Sapevo che aveva fatto così anche Nino Viale alle prime curve dalla nord del Coolidge, dal Coolidge al nord del Viso, e loro mi hanno assicurato gentilmente. Sono partito, non ho neanche fatto una curva, appena ho morsicato con le lamine, mi sono trovato un ghiaccio nero che sembrava come essere sopra una lastra di piombo, e gli sci sono andati giù come niente, no? La corda è andata in tiro, io ovviamente mi sono cagato addosso e non me la sono sentita di continuare assolutamente, per cui non riuscì, avevo dei cordini, mi sono fatto dei prusik e alla fine sono risalito coi prusik lungo questa corda che loro avevano fissato. Avessi dovuto risalire la scaletta, non ce l'avrei fatta. Sono tornato su sconvoltissimo e non sapevo cosa fare. Loro continuavano, si dovevano fare la cresta della Nadelgrat, che è una via, sai, classica di quelle parti lì. E io li ho seguiti per un pezzo e poi a un certo punto sulla destra, sempre dalla parte della parete, ho visto un canalino che scendeva giù e sembrava più innevato, no? Allora gli ho detto vabbè, io mi arrangio, li ho salutati, li ho ringraziati, sono sceso un pochettino fronte a monte con i due attrezzi, i ramponi, sempre con gli sci legati allo zaino, lungo sto canale. Poi nel punto in cui mi sembrava potesse andare bene, ho piantato un bel chiodo da ghiaccio, mi sono assicurato lì e ho dormito un attimo. Mi sono un po', mi sono rilassato, no? Mi sono proprio, mi sono calmato, proprio dormito. Mi ricordo che quando mi sono svegliato ho visto una farfalla che veniva su. E ho interpretato questa visione, diciamo, come una specie di augurio per fare in modo che le cose sarebbero andate meglio. Allora, pian pianino, ho messo gli sci, ho perso un guanto, mi è andato giù, non l'ho mai più trovato, forse questo era successo prima di dormire, adesso non ricordo più bene. Comunque avevo i guanti di riserva. Ho messo gli sci e sono partito piano piano e sono sceso. E comunque sì, è stata... Se non avessi avuto quella corda lì, ciao. Vabbè, quella lì è stata proprio forse la cosa più pericolosa, diciamo, che poteva andare proprio male.
Dai, in linea con questo racconto quasi trascendentale, ci ascoltiamo una di quelle B-side dei Beatles che ci portano proprio in un'altra dimensione. Siamo andati a recuperare Child of Nature, che non è mai uscito in un disco ufficiale, ma uscirà poi come Jesus Guy di John Lennon, ma questa versione qua che è negli Asher Demos, se qualcuno volesse ascoltarseli, che sono delle registrazioni bellissime, ve la regaliamo così e via. On the road to Rishikesh, I was dreaming more or less, and the dream I had was true. Yes, the dream I had was true. I'm just a child in nature. I don't need much to set me free. I'm just a child of nature. I'm one of nature's children. Sunlight shining in my eyes.
as I face the desert skies. And my thoughts return to home. Yes, my thoughts return to home. I'm just a child of nature. I don't need much to set me free. I'm just a child of nature. I'm one of nature's children. Underneath the mountain ranges, where the wind that never changes touch the windows of my soul. Touch the windows of my soul. I'm just a child of nature. I don't need much to set me free. I'm just a child of nature. I'm one of nature's children.
Bene, 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 rieccoci qui con Igor Napoli. Abbiamo parlato a lungo di sci, di ripido, ci spostiamo però su un altro aspetto un po' dell'attività di Igor, ovvero tutto l'ambito dell'arrampicata, del free climbing e sicuramente io volevo partire con una domanda su chi erano e cosa hanno combinato i sassisti della Maudania Valley e anche tutta la vicenda legata a questo magico adesivo che ha segnato un po' le sorti, sì, del gruppo.
Va bene, allora diciamo che in quegli anni là c'era Ivan Guerini, c'erano Merizzi, il Nuovo Mattino, sai, c'era Bogna che ha fatto i suoi bellissimi libri, e sono nati in quegli anni lì, è nato il gruppo dei sassisti della Val di Mello. Noi arrampicavamo sempre sui torrioni di Miroglio, era diciamo il nostro giardino, era il posto dove abbiamo incominciato ad arrampicare, e questi torrioni qua li facevamo in salita, in discesa, legati, slegati, nudi e anche nudi e vestiti a seconda del clima e delle giornate. C'era chi arrampicava slegato sempre, che questo era Charlie, con mangiacassette di 2 kg appeso dietro l'imbrago. Allora non esistevano ancora le cuffiette, i Walkman, eccetera, e lui arrampicava con questo affare appeso, con la musica dei Dire Straits e degli AC/DC a palla. E niente, a un certo punto, per ridere così, abbiamo detto: ma cazzarola, ci sono i sassisti della Val di Mello, noi potremmo essere i sassisti della Val Maudania, che era una valle sconosciutissima, no? E conosciuta tutta più perché in punta c'era Prato Nevoso e Artesì. E così, niente, sì, arrampicavamo su questi torrioni, le vie al tempo, le vie chiodate erano veramente molto di meno rispetto a quelle che ci sono adesso, e quando non andavamo proprio, anche perché non avevamo ancora la patente, magari quando non andavamo in montagna, sì, come dicevamo prima, arrampicavamo anche su scaloni, pilastri di ponti, e sì. A Mondovì c'è il ponte della ferrovia, che era alto, insomma, più di 40 metri, con un rivestimento di tutti i pilastri, fatta con, direi, al 99%, potrei giurarci, era tutta roccia del finale, roccia di finale. Sì. E tra l'altro poi ho visto che io poi questo discorso qui l'ho ripreso a Fossano, perché io ero di Fossano, c'era un ponte molto più basso che però aveva degli zoccoli di 6 o 7 metri e mi ero messo lì una volta con lo scalpello a lavorare un po' le cose, fare un po'... E comunque sul ponte del, appunto, della ferrovia di Mondovì, Giovannino Massari e compagnia bella, Federico Bausone, un sacco di altra gente, avevano proprio chiodato, spittato delle diversi tiri di corda. E si arrampicava lì, oppure slegati in un posto che si chiamava Lo Scalone, e che era un muro così, diciamo, perimetrale di una scalinata che portava dalla parte bassa di Mondovì alla parte alta, che si chiama Altipiano, e questo muro qui era tutto rivestito di pietre di fiume spaccate a metà, che quindi presentavano un sacco di tacchette, eccetera. E lì si arrampicava slegati, bisognava sempre fare attenzione quando cadevi, perché dovevi cadere tipo il Daù, no? Con una gamba più lunga e l'altra più corta, perché c'era la scalinata. E altri muri, adesso non mi... Vabbè, io a Fossano sì, a Fossano arrampicavo sempre sulle torri del castello della Caia, no? Perché queste torri, che erano fatte di mattoni, presentavano ogni, che ne so, ogni tot dei buchi, diciamo, di 10 centimetri per 10 centimetri, e arrampicavo sfruttando un po' quelle cose, però potevi arrivare fino a una certa altezza e poi basta. E noi avevamo fatto una proiezione all'inizio di questo neonato, così autoproclamato gruppo, avevamo fatto una proiezione che si intitolava Zen Climbing. E già lì vedi che cosa sarà, 40 anni fa, già lo Zen c'era, e ovviamente quel titolo lì l'avevo messo io. E c'erano tutte le foto, le diapositive di giri che facevamo. E altra cosa che mi viene in mente è che, appunto, quando arrampicavamo sul castello di Fossano, quando arrampicavo, o lì o fuori su un muro vicino all'ospedale, eravamo sempre lì un po' con gli occhi così attenti che non passassero le guardie che magari avevano da dire. Invece per ben due occasioni il sindaco di Fossano a un certo punto ci ha chiamati, eravamo due cordate, mi sembra, a volte forse tre, erano le celebrazioni del cosiddetto maggio fossanese, un periodo in cui si fa il paglio, si fanno diverse cose, e noi avevamo arrampicato, ci avevano chiesto di arrampicare in costume la torre, l'altezza della torre. Praticamente ci eravamo preparati prima degli ancoraggi con dei tubi innocenti nelle finestre, e a questi tubi innocenti mettevamo delle fettucce che sporgevano fuori. E mi ricordo che quella volta lì fu la seconda volta, il mio secondo di cordata era un giovanotto che si chiamava Scassa, adesso non mi ricordo, in questo momento non mi viene più in mente come si chiamava di nome, Scassa, come si chiamava quello lì, quello di Asti, che era arrampicato, che ha fatto le vie difficili.
Ma se vedi... Un certo Severino Scassa.
Severino, ecco, Severino Scassa, sì. E bon, questa è un po' la storia degli... Vabbè, poi c'erano dei... ci sarebbero degli altri particolari, ma non si possono dire. Sono un po'... il nostro era una specie di, come si può dire, di libera espressione corporea. E una volta, mentre arrampicavamo sui massi della Valellero, non so come mai ci è venuto in testa di fare uno scherzo a uno. Noi eravamo già sulla punta del masso e l'altro, il nostro amico, doveva ancora salire, ma magari poi la tagli questa, e noi gli abbiamo pisciato addosso. Noi eravamo giovani.
E scusaci, voglia di ricordarci anche la vicenda dell'adesivo, che...
Ah, scusa, hai ragione, l'adesivo, sì, è vero. Eh sì, lì erano gli ultimi giorni del mese di maggio del 1981, e io dovevo finire la Naia, solo che invece di andarmene tranquillamente con i miei compagni, ho dovuto starmene 5 giorni in più a scontare 5 giorni di prigionia, diciamo, di rigore, perché qualche mese prima avevo fatto un mancato rientro, in sostanza non ero più tornato dopo una licenza per motivi d'amore. E allora ho dovuto scontare questa pena supplementare di 5 giorni. E allora in questi 5 giorni che non sapevo mai cosa fare, il tempo non passava più, mi ero fatto un piccolo telaietto e facevo delle fasce da mettere nei capelli, anche se allora ero ancora rapato a zero, però ero ottimista per il futuro. E poi scarabocchiavo su un foglio un disegnino con una mano col dito medio alzato, uno sfondo di montagne dietro e il sole che tramontava, e poi tutto intorno c'avevo scritto Sassisti della Val Maudaio. E poi quando è finita la naia l'ho fatto vedere questo disegno a questo famoso Charlie, che era quello che arrampicava con il mangiacassette dietro appeso all'imbragatura, e lui non mi ha detto niente, si è tenuto il disegno e poi si vede che aveva delle conoscenze, si è fatto stampare un migliaio di adesivi col mio disegno senza chiedermi niente, e poi andava a vendere in giro a 1500 lire l'uno, e anche a me l'ha venduto, che avevo fatto il disegno io, ma sarei voluto far pagare lo stesso.
1500 lire,
75 centesimi di euro.
Sì, però per 1000 adesivi è un bel business.
È così. Però adesso mi... sì, no, mi viene in mente, no? Perché abbiamo parlato di sci e di un pochino di arrampicata, però si potrebbe parlare anche di kayak e di volo libero, volendo, e di biciclette. Però vabbè.
E qui ci devi raccontare tu, però, perché...
Ah, non sei...
Almeno perché... io sono assolutamente un profano di entrambe le attività, quindi...
Ah, boh.
Ad esempio, cosa si intende per volo libero? Io non so neanche cosa...
Ah, volo libero, allora, uno dei racconti, nel libro ci sono 4-5 racconti di volo libero. Tutto è nato, e uno di questi, il primo, si intitola Pilota per caso, no? E in sostanza noi facevamo sempre verso l'autunno per augurarci una stagione invernale piena di neve, dovevamo fare sempre due cose, una o due castagnate in un posto della Val Corsaglia che si chiama Vusiu, e l'altra andare a fare il Mondolè alla prima neve. Questo era un auspicio per una stagione di molto nevosa. E in una di queste castagnate tornavamo a casa, vabbè, un po' catapultati, e il giorno dopo era un po' di anni che Gianni Vigna è uno dei primi che hanno usato il deltaplano dalle nostre parti, mi diceva sempre: dai, il giorno dopo la castagnata andiamo a far campetto, così vi faccio e vi insegno a volare. E dopo 2-3 anni è successo proprio che ce l'abbiamo fatta. E allora siamo partiti col deltaplano. Loro avevano un deltaplano che poteva andare bene a far scuola. Siamo partiti da fare il campetto 2-3 mesi, e poi alla fine mi ha insegnato a volare, no? Ed è molto bello il cambiamento da persona abituata a camminare coi piedi per terra e vedere gli uccelli solamente sempre sopra la tua testa, a vederli anche quando ti passano sotto, quando sei in volo, e sembra di essere in un acquario, no? In un acquario vedi pesci far snorkeling nell'aria, vedi, invece di vedere i pesci che ti passano sotto, vedi gli uccelli che ti volano sotto. A parte che questo qui è proprio solo una cosetta, ma la cosa bella era che quando ho fatto il primo vero volo da solo, non mi sembrava proprio vero, perché non mi sembrava proprio vero, mi sembrava proprio un miracolo. E tra l'altro il discorso del volo libero, che per me è durato 20 anni, non senza, diciamo, anche frustrazioni, perché è uno sport veramente molto strano. perché è strano? Perché tu vai su, ma la notte per decollare, monti, ci va un'ora per montare, per essere un po' preciso di non far sbagli tutto, poi aspetti che ci sia l'aria giusta per decollare, decolli, se va bene riesci a fare 2 ore di volo, perché sfruttando le termiche, varie cose, condizioni di quel giorno, puoi stare anche 2, 3, 4 ore in aria. Se va male, dopo 20 minuti sei di nuovo a terra e devi smontare e hai sprecato, tra virgolette, la giornata. E comunque il bello appunto per me era il fatto di riuscire a volare. Ma all'inizio non pensavo che si potesse far chilometri e chilometri, perché pensavo che volare volesse solo dire buttarsi e andare a scendere, basta, scendere, atterrare, basta. Invece poi quando mi hanno spiegato e sono riuscito a capire che studiando bene l'aria, capendo bene le cose come girano e volando un po' bene riesci a andare a cercare le correnti giuste nei posti giusti, e quindi quando tu riesci a trovare una termica e li giri dentro e magari ci entri dentro che sei a 1000 metri di quota, e quando finisci di salire sotto questa stessa termica ti trovi a 3000 metri di quota, 2008, e poi di qua cominci ad andare dritto, andare a cercarne un'altra e cioè, così via, riesci a fare tanti chilometri e a spostarti e fare, e per me questo è stato in assoluto lo sport che mi ha dato proprio le emozioni più grandi di tutti, più di dello sci, dell'arrampicata, eccetera, perché è una cosa a volte indescrivibile, nello stesso tempo in certe volte frustrante per quei motivi che ho detto prima, perché ho fatto, vi racconto anche in questo libro qua, ho fatto 2 viaggi di volo. Il primo, cioè, cosa vuol dire viaggi di volo? Partivo col furgone e col delta sopra il tetto, o la bici per magari fare dei giri in bici per quando le condizioni non erano buone, la roba da arrampicare per gli stessi motivi, però fondamentalmente sono andato per volare, giravo nei posti più importanti d'Italia del volo libero, che sono, non so, Montecucco, Castelluccio da Norcia, Poggio Bustone, sono andato fino al Lazio, così, e lì il primo viaggio è andato molto bene, ho conosciuto gente, ho fatto dei voli bellissimi. Secondo viaggio, dopo alcuni anni, ho fatto la stessa cosa in Francia e ho avuto molte cose che non andavano, l'imbragatura che non andava, si rompeva, e il tempo in Francia non è sempre così bello, pioveva, c'era l'aria, alla fine ho fatto diversi voli non tanto belli, anche forse più bello nei Pirenei, e poi è finita che nel Massiccio Centrale ho fatto un decollo sbagliato, ho spaccato tutto, mi sono spaccato anche un ginocchio, me ne sono venuto a casa con le pive nel sacco, e poi alla fine mi hanno dovuto operare al menisco. Poi da lì allora ho volato sempre meno e alla fine ho lasciato. Invece il kayak sono altre cose, peggio. Cioè il kayak in mare, io sì, ho cominciato a fare kayak nei torrenti, fino a difficoltà di quarto grado, così. Poi piano piano ho cercato di trasportare l'esperienza che mi ero già fatto, che era già abbastanza grossa come esperienza, di viaggi in bicicletta, con le borse e tutto, prima facendo trekking nei fiumi, e là ho sceso la Durance, il Verdon, la parte superiore, non le gole difficili, in diversi giorni, la Roya, in diversi giorni, facendo una specie di trekking fluviale, e poi pian pianino questa esperienza qui l'ho portata nel mare, e ho fatto praticamente con diversi viaggi, ho fatto tutta la Corsica, tutta la Sardegna, Baleari, Elba, Itaca e 4-5 isole della Dalmazia. Poi quest'estate da solo avevo di nuovo voglia di fare qualcosa del genere, sono partito da Reggio Calabria, un po' più su di Reggio Calabria, e sono arrivato fino al Golfo di Salerno, ho fatto sui 300-350 d'Italia. Tranquillo, con molta prudenza, perché da solo così mi ero cagato addosso diverse volte precedenti esperienze in Sardegna, una volta proprio rischiato, per cui se quella volta, quest'estate mi sono portato il furgone, quindi dopo un po' mi sono reso conto che nelle giornate no, cosa vuol dire giornate no? O tempo brutto, o mare brutto, invece di stare lì a aspettare, perdere del tempo aspettando che il mare ritorni a essere a posto, sono tornavo indietro, mi prendevo il furgone e lo portavo dove ero, e con la bicicletta dietro, la roba da arrampicare ce l'avevo ma non l'ho mai usata, con la bicicletta mi facevo dei giri così il tempo passava meglio, e intanto potevo anche vedermi lungo la costa il terreno che avrei avuto i giorni successivi, potevo già studiarmi un po', non so se c'erano scogliere alte, cose strane, no? È anche molto bello girare in mare così.
E beh, immagino.
Poi viaggi in bici, vabbè, viaggi in bici.
Io volevo chiederti una cosa, ritornando un po' all'ambito arrampicatorio, ma che non si occupa principalmente di arrampicata, però in generale... E sfogliando un po' la guida Castagne Spitte Magnesite, adesso non so se sia tu il principale autore della questione, però una cosa che colpisce tantissimo è il nome delle vie. Date sempre dei nomi incredibili alle vie d'arrampicata, cioè sì, sicuramente in Val di Mello hanno fatto delle cose incredibili. Io parlo principalmente dal punto di vista proprio della fantasia dei nomi, ma anche a Miroglio, che ci sono delle situazioni estremamente affascinanti. Da dove arrivano queste intuizioni, queste...
Ma guarda... proprio... non so come... vengono così, proprio... quest'estate
non sembra neanche citazioni da libri o riferimenti a cose, sembra proprio, come dire, il puro frutto di menti,
esperienze strane.
Esatto.
No, proprio vengono proprio così, non so, a volte sì, a me piacciono a volte i nomi lunghi, no? A volte più lungo il nome della via. Per esempio quest'estate ho chiodato un settore nuovo ai quarzini, a Frabosa Soprana, perché i quarzini mancano le vie un po' facilotte, allora c'era ancora un posticino che valeva la pena di chiodare, secondo me, che poi tra l'altro sono uscite anche delle vie difficili, e una delle vie l'abbiamo chiamata con il nome, idrocolonterapia. Perché l'abbiamo chiamata così? Perché l'abbiamo chiodata, poi dopo, venendo a casa, eravamo in tre, gli altri due parlavano di un loro amico che si faceva l'idrocolonterapia perché aveva dei problemi e poi stava meglio, e abbiamo detto, ma sì, ma perché non la chiamiamo così? Idrocolonterapia. E quel nome è così. Sì. Vabbè, poi in altri casi, sempre nel settore basso dei quarzini, non so, mi viene in mente proprio così a caso adesso, perché a me piace anche molto la musica, no? Ai quarzini c'è una via che si chiama Blues for Patini, no? E nella parte bassa c'è Kay Jarrett, e anche cioè, a Miroglio 2 ci sono due nomi di vie che sono due titoli di brani di Kay Jarrett che a me piace molto. Personal Mountain e l'altro non so più.
Igor, purtroppo dobbiamo chiudere perché il tempo sta scadendo. E sì. Tradizionalmente ci facciamo lasciare dai nostri ospiti con tre consigli e chiediamo una bottiglia di vino da stappare, un libro da leggere, non vale dei tuoi, e un itinerario da percorrere. Scegli tu se vuoi consigliarci un itinerario di ripido, di bicicletta, di deltaplano, di arrampicata.
me l'avessi detto un po' prima, mi preparavo un po' meglio.
Puoi anche allora, dire 2 o 3, vai.
Ah, allora, vino da bottiglia di vino, nero d'Avola.
Top.
Piace un casino. Poi. Libri da leggere. Allora, l'ultimo che ho letto è quello di Gobetti. Dal fondo del pozzo ho guardato le stelle. Mi piace molto, ne abbiamo parlato prima, mi piace molto come scrive. Poi Itinerario.
Sì, una via da ripetere.
Una via da ripetere.
Un canale da sciare.
Potrei dire quello che ho visto ieri facendo una gita in Valmaira, forse non è ancora stato sceso, però me lo sono attaccato all'orecchio, l'ho vista, mi sembra che quando ci sia un po' di neve sia una cosa molto carina da fare. Salendo verso il colle, il passo della Gardetta, verso il piano della Gardetta da Chialvetta, quindi fai il sentierino che va su la Gardetta, sulla destra c'è la punta Eco.
Zen.
Punta Eco. La punta Eco che c'è anche sul libro di Bruno Rosano, e lui descrive una dorsale esposta a est. Sul versante nord c'è una bella canale parete che secondo me vale proprio la pena poi fare, sarà sui 300-350 metri. Quindi chi vuole poi andare,
so che andiamo a vedere.
Andiamo a vedere. Wow. Per il resto, un canale che vorrei fare quest'anno è sempre in Valmaira, il canale che aveva sceso Garnero e qualcun altro, canale 4.2, 400 metri sulla nord del Van Cloud. Mi piace molto quel posto lì. Vale sempre, vale mai.
Perfetto, va bene Igor. Grazie mille per questa bella oretta passata insieme. Episodio.
Grazie a voi.
Era il capitolo 16 di Cime di Cime. Noi siamo Michele, Masa e Mattia e vi salutiamo. Grazie a tutti e a tutti per averci ascoltato. Fanni, lancia l'ultimo pezzo.
E ci lasciamo con la bellissima Lala Love You dei Pixies.
Ciao, grazie, a presto.
Ciao, grazie mille. Ciao.
Ciao, alla prossima.
Ciao, buona serata. Ciao.